fare di Laura Bettini.
Una buona giornata, una buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 24 in questa ultima puntata della stagione di Si può fare, l'ultima puntata nuova in diretta. Poi sentirete il famoso meglio di nelle prossime settimane, ma come di consueto, poiché siamo in diretta, poiché appunto come dicevo siamo qui a proporvi una nuova puntata, guardiamo all'estero, perché la domenica quest'anno abbiamo sempre guardato all'estero, ma guarderemo all'estero con cuore e lingua soprattutto italiana. L'italiano infatti è il tema di questa puntata, l'italiano, gli studenti di italiano nel mondo, perché studiano l'italiano, perché si cimentano con la lingua di Dante. Lo spunto di questa puntata, e lo ringraziamo per questo, ce lo ha dato l'attività del commissario generale per la partecipazione italiana a Expo 2025 a Osaka. Lui è Mario Andrea Vattani, è in collegamento con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
E bentornato.
Grazie.
Ci fa molto piacere ritrovarla per questa puntata, appunto, che abbiamo deciso di dedicare all'italiano, anche perché appunto lei è reduce da un bel tour tra le università giapponesi, un tour nel quale ha avuto occasione di parlare anche con tanti studenti, immagino, giapponesi che studiano l'italiano. E questo ovviamente per noi è sempre fonte un po' di curiosità, perché uno dal Giappone deve o vuole studiare italiano. Che idea si è fatto?
No, devo dire che è bellissimo fare appunto questo giro di università, che noi facciamo anche mirando a un risultato, naturalmente, perché è molto, diciamo, del nostro padiglione è proprio mirato ai giovani. Quindi è importante che loro sappiano, cioè almeno che chi già ha un interesse per l'Italia possa anche conoscere non solo quello che noi racconteremo nel nostro padiglione, ma poi entri in contatto con noi, perché noi avremo bisogno anche, diciamo, del loro aiuto anche come stage, come partecipazione. Ma la cosa bellissima è, intanto in Giappone basti pensare che sono circa 500.000 i giapponesi che in un modo o nell'altro hanno studiato o sono stati esposti, diciamo, alla lingua italiana. Però una cosa importante che credo che dovrebbe renderci un po' tutti orgogliosi come italiani in questo caso è che questo amore per l'Italia non è una cosa nata negli ultimi anni, ma bisogna guardare alla storia, perché la storia dei rapporti culturali tra Italia e Giappone rappresenta proprio quelle radici che nasce, diciamo, quando il Giappone si apre finalmente, cioè anzi viene aperto dal Commodoro Perry nel, diciamo, 1853, insomma metà 800, e forzatamente viene aperto, ma poi va a scegliersi per la sua occidentalizzazione. Il Giappone si occidentalizza per sua scelta, per non essere colonizzato, diciamo, va a scegliersi come in un menù chi prendere dal mondo. E l'Italia viene scelta dal governo dell'imperatore come quella fonte di cultura, arte, eccetera, tanto che viene fondata una scuola nel 1876, che è una scuola di design, perché si potrebbe dire che è questo, perché di tecnica di belle arti. Quindi pensare questo, allora pensate quanti giapponesi che si aprono al mondo attraverso la cultura conoscono soprattutto l'Italia, e poi vengono in Italia. E vengono in Italia come Harukichi Shimoi, che è questo personaggio eccezionale che arriva studente di Dante, ma lui non capisce, legge solo Dante come le traduzioni a quei tempi in inglese, vuole imparare l'italiano, entra in contatto con D'Annunzio, eccetera. Perché vale la pena ripensare alla storia? Perché questo ci dà naturalmente una posizione rispetto al Giappone, e raccontare questo ci differenzia anche da tutti gli altri paesi che si presenteranno naturalmente durante l'Expo, ma c'è quasi un rapporto intimo in questo caso.
C'è un rapporto sicuramente intimo, particolare e di lunga data. Tra l'altro volevo ricordare che sebbene appunto il tema generale dell'Expo sia progettare la società futura. Poi l'Italia ha scelto in particolare di concentrarsi su un tema che è l'arte rigenera la vita. L'arte a tutto campo, voi ovviamente l'avete intesa, e l'arte italiana ha un suo fondamento anche nella nostra lingua, perché è il nostro modo di pensare, il nostro modo di concepire le cose, poi anche di produrre artigianalmente le cose, si fonda sulla lingua che fin dalla prima ancora della nascita noi sentiamo. Quindi c'è questa relazione strettissima tra la nostra lingua italiana e l'arte italiana in genere, che voi poi presenterete nel padiglione italiano. Quindi sono tutte questioni connesse. Direi che c'è una fascinazione allora da parte giapponese rispetto alla lingua e cultura e arte italiana, per quello che lei ha riscontrato.
Certamente, per questo noi quando diciamo l'arte rigenera la vita, come lei ha detto giustamente, la intendiamo diciamo in senso diciamo rinascimentale, cioè l'arte è anche ingegneria e innovazione, lo spirito diciamo di Leonardo. Ma questa fascinazione dei giapponesi per come noi, la cosa che li impressiona di più, devo dire, quando vengono nelle nostre città, è che noi viviamo in mezzo, cioè quotidianamente viviamo in mezzo all'antichità, ma naturalmente poi a quella sedimentazione di culture successive che si ritrova nelle nostre città semplicemente camminando per strada. E questo, se andiamo a vedere questa fascinazione, che nasce naturalmente anche, immagini l'importanza del turismo, no? E che noi dobbiamo per forza tenere aperti questi canali e offrire sempre nuove idee di turismo verso l'Italia. Questa fascinazione fa sì che l'italiano, nonostante le lingue adesso più studiate, diciamo, sono anche lingue un po' strumentali, se vogliamo, no? Cioè le lingue che servono nel lavoro, quindi adesso in Giappone, a parte l'inglese ovviamente, ma si studia molto il cinese, si studia molto il coreano, però l'italiano rimane non tanto come, non è per fare business che si impara l'italiano, si impara l'italiano per avere questo accesso a quanto c'è di più personale in una persona, cioè le sue aspirazioni culturali, come vuole vivere, le cose di cui si vuole circondare, che poi naturalmente questo ridiventa anche business per quanto
Beh,
ci riguarda.
Certo, per noi senz'altro lo è e può esserlo ancora di più. Ma l'italiano infatti resta nelle classifiche delle lingue tra le più studiate, appunto, lei diceva, ricordava quelle strumentali, quindi l'inglese, sicuramente il cinese, per alcuni versi può essere anche lo spagnolo, perché per numero di parlanti è sicuramente una lingua importante. L'italiano come numero di parlanti è ovviamente sa inferiore, però resta tra le prime lingue studiate al mondo. Di solito si parlava di, ricordava anche lei, la cultura, per esempio Dante è stato uno dei motivi per i quali gli stranieri studiavano l'italiano. Ma oggigiorno forse potremmo mettere dentro la cucina, e ne parleremo, il canto, il bel certo. Canto resta, la lirica, ma forse anche un po' di musica pop in giro per il mondo. Probabilmente forse anche la moda potrebbe essere uno dei motivi per i quali uno straniero vuole studiare l'italiano. E poi probabilmente ne troveremo altri, lo scopriremo tra poco, perché comunque proseguiremo con un professore, un docente che appunto ha tanti studenti che in Giappone affrontano la lingua italiana. Credo che però per noi sia il momento di dare le informazioni sul traffico, sempre che non capisco se ci sono dei problemi oppure no in regia, se possiamo dare le informazioni sul traffico a questo punto. Sì, ci sono, allora ci ritroviamo tra un istante, proseguiamo questo discorso. Commissario, la prego di attenderci.
Si può fare. Si può fare.
E allora proseguiamo la nostra conversazione su quanti studiano italiano all'estero. Abbiamo in collegamento con noi il commissario generale per la partecipazione italiana all'Expo di Osaka nel 2025, Mario Andrea Vattani. Stiamo cercando di raggiungere anche il professor Bertelli, che è professore associato presso la Graduate School of Humanities di Osaka. Abbiamo qualche problema di collegamento e quindi attendiamo fiduciosi di poterlo raggiungere. Io intanto le chiedo, commissario, se nella sua appunto tour che ha fatto nelle università ha riscontrato appunto che magari l'interesse dei giovani oggi per la cultura italiana è più diretto a questioni, come dicevamo, no, di bel canto oppure magari di cucina. Che cosa ha visto, cos'è cambiato rispetto a quando si studiava Dante in Giappone?
Beh, di fatto, certo, quel motivo culturale per cui si studia l'italiano resta quello principale, diciamo. Quindi, come dicevamo prima, non è una lingua strumentale. Però a un certo punto, se noi andiamo a vedere anche la strategia nostra, dei nostri istituti di cultura, che sono in Giappone, ne abbiamo due, ne abbiamo uno a Tokyo, ne abbiamo uno a Osaka, e la strategia è quella di cercare di dare a questi studenti anche quello che loro sono venuti a cercare, e quindi parlare, cioè un italiano che nel blocco di vocabolario, perché così poi alla fine studiano, i giapponesi hanno un modo molto metodico di imparare le lingue, poi se vuole le do anche qualche spunto su questo, sì. Però il punto è quindi arte sicuramente, quindi tutto quel vocabolario e quell'apprendimento sulla moda, perché quelle sono cose che comunque sono il nostro sportello per molti giovani, insomma, è quello della moda, del design sicuramente, e poi c'è tutto il mondo della cucina, della gastronomia, e questa Italia variegata che loro apprendono, la imparano. Beh, sono fortunati da un certo punto di vista, perché la pronuncia dell'italiano per un giapponese viene abbastanza bene, e anche viceversa, diciamo, gli italiani sono avvantaggiati perché è una lingua divisa.
Sembra impossibile, io so che lei lo parla, per cui mi conforta, sì, nella possibilità di impararlo, però sembra molto, guardi, distante.
No, è vero, ma guardi, una cosa che però è veramente emozionante quando si vedono questi ragazzi, poi alcuni sono veramente giovanissimi, poi sembrano quasi dei bambini, che iniziano a imparare l'italiano. Pensate le sfide, è vero che per noi sembra difficile il giapponese, ma l'italiano lo è molto di più, cioè pensate a tutto il sistema dei verbi, il passato remoto e tutte queste cose che in Giappone non esistono. Quindi si vedono questi ragazzi che veramente fanno uno sforzo mentale di apprendimento enorme. Ma perché? Perché sono spinti da questa voglia di funzionare in un contesto che gli offre tantissimo. Perché, ripeto, camminare per Firenze di notte o a Roma, parcheggiare, io mi ricordo quando uno parcheggia la macchina e sotto magari a dei resti antichi, per loro sembra una cosa incredibile. E quindi questo vivere questa cosa è per loro la libertà che dà loro la lingua.
Beh, sicuramente la lingua, conoscere la lingua di un posto, quale che sia nel mondo, quando si gira, è un enorme vantaggio e dà la possibilità di godersi appieno anche la vacanza o l'esplorazione di un luogo, quindi capisco. Noi abbiamo l'idea che i giapponesi in Italia si sentano un po' spersi, invece lei dice si ritrovano fondamentalmente, cioè c'è un legame culturale tale per cui anche nella Roma di notte un giapponese si sente, come dire, incluso.
Beh, sembrano, questo fatto di sembrare spersi è anche dovuto un po' a delle regole comportamentali giapponesi, cioè su come ci si relaziona con le altre persone, non si interrompe, non si fa rumore, non si fa, insomma, quindi è chiaro che guardi, entrare in un treno giapponese, entrare in un treno italiano, purtroppo per noi è un'esperienza molto più piacevole nel treno giapponese, quindi sembrano ovviamente un po' frastornati quando arrivano. Però La cosa che li spinge, noi abbiamo dimenticato una cosa poi in realtà, la musica. Cioè la musica, il mondo, intanto tantissimi sono gli studenti giapponesi che studiano opera, cioè dei cantanti, cioè nei nostri conservatori sono moltissimi giapponesi e loro hanno difficoltà a pronunciare alcune, l'opera italiana va cantata nel modo giusto e quindi vengono a studiare la pronuncia italiana per poter poi cantare. L'opera naturalmente è conosciutissima in Giappone, ma quello che forse è più conosciuto di tutti è quello che loro chiamano canzone, cioè che sarebbero le canzoni napoletane soprattutto. Lo sa che il più gran numero di mandolinisti nel mondo sono in Giappone?
Cioè, ma davvero?
Sì, infatti è una cosa stranissima, però è questo. Poi c'è tutte le nicchie. A loro piacciono, per esempio...
Lei ha detto mandolino, mi sono venuti in mente i violini, quindi forse c'è anche una produzione proprio degli strumenti che potremmo condividere in una certa misura.
Quella è una cosa che noi racconteremo infatti nel nostro padiglione, naturalmente anche questi aspetti dell'artigianato, anche quello appunto tutta la liuteria italiana sarà presentata, anche perché cioè ci presentiamo in un luogo dove sanno di cosa stiamo parlando, perché naturalmente attraverso la musica appunto è l'altro collegamento con l'Italia che sempre è legato però anche alla lingua e che ci aiuta quando noi cerchiamo nuovi studenti. E devo dire che se non c'è stato un aumento, diciamo, negli ultimi anni o percentuale, però c'è stato sicuramente un mantenimento dell'attenzione laddove poi altre lingue sembrano più utili.
Sì, a volte appunto si studia non tanto per utilità, ma si studia per piacere, e questo non solo relativamente all'italiano, no? Sappiamo tutti, abbiamo degli hobby, abbiamo delle passioni, magari sono, anzi, preferiamo che siano di nicchia, voglio dire, è quasi un fiore all'occhiello. Io immagino, no? Chi magari, lei diceva il mandolino, ecco, chi studia il mandolino fa uno studio di nicchia, però è contento di farlo ed è felice perché è l'unico a farlo.
Ma sa che poi per imparare bene una lingua è impossibile, cioè io quando diciamo adesso noi abbiamo detto imparare le lingue in modo strumentale è difficilissimo a mio avviso, insomma non è possibile, bisogna avere una passione per quella cultura, per quel popolo di cui poi si va ad apprendere la lingua, perché la lingua forse è la cosa più vicina al cuore che abbiamo tutti, quindi vedere questi ragazzi che si avvicinano quindi anche al nostro sistema educativo, e questo è un punto importante che ci sarà nel nostro padiglione, perché noi nel nostro padiglione vogliamo offrire una mappa di possibilità, cioè chi viene al padiglione vedrà delle cose, verrà forse impressionato, verrà forse sorpreso, scoprirà qualcosa, ma poi non possiamo lasciarlo andare via con quella domanda, sì ma io poi come faccio o dove vado, a chi mi rivolgo? E questo grazie al nostro rapporto con il MUR soprattutto, con cui abbiamo firmato un accordo, e quindi con la conferenza dei rettori delle università italiane eccetera, metteremo a disposizione poi degli interessati facilmente comprensibile una mappa di quel sistema universitario, ma anche dei conservatori, delle scuole, degli istituti di belle arti eccetera, e che sarà immediatamente, uno se ne va ma sa che in qualche modo può rimanere connesso con il nostro paese e con la sua offerta culturale.
Gli istituti italiani di cultura, che sono, che lei ci ricordava, in Giappone, no? Due?
Sono due.
Sì. Poi ci sono tutte le scuole di lingua, ci saranno insomma insegnanti contenti di accogliere nuovi studenti giapponesi.
Sì. Ci sono in tantissime università giapponesi, a parte appunto quello che noi facciamo attraverso, diciamo, come Stato italiano attraverso gli istituti di cultura, ci sono tantissimi lettori, per esempio, di italiano, che sono spesso dei giovani italiani che hanno fatto questa scelta, e ci sono nelle più svariate università giapponesi. Io li invidio sempre perché deve essere una vita un po' simile a quella di quegli esploratori del Novecento. Però Bertelli, tra l'altro, che ho sentito che sarà con voi.
Sì, non riusciamo a collegarlo. Io adesso mi scuso con lui se per caso ci sta sentendo online. Non riusciamo proprio. Non so quale blocco c'è col Giappone, dal nostro centralino non passa la telefonata. Questo sarà uno dei problemi da risolvere, direi.
Ma va bene, speriamo non sia questo disastro digitale che ci ha investito negli ultimi giorni.
Mo, chi lo sa.
Però ecco, un'altra, sempre andando sulla musica, lo sa che per esempio i Goblin, si ricorda i film di Dario Argento? Dario Argento è conosciutissimo in Giappone, chissà perché poi ci sono perché naturalmente è un grande regista italiano, però voglio dire, ci sono dei filoni che in Giappone hanno diciamo, continuano a vivere e a rivivere, dei cult, diciamo, ma anche i Maneskin, se noi andiamo, infatti noi dobbiamo portare naturalmente anche quello che abbiamo di offerta contemporanea noi anche lì all'Expo, perché l'Expo non è solo il padiglione, l'Expo è anche data da un calendario di eventi che noi porteremo dall'Italia. E io so, per esempio, i Maneskin, ho visto che hanno fatto non so quante date, 4-5 date, mi sembra nel 23, poi già nel 22 erano andati. Questo è un altro modo di presentare l'Italia, un modo diverso e un modo aggiornato anche.
E non è sbagliato, perché noi comunque abbiamo continuato a vivere anche dopo il Rinascimento, quindi abbiamo fatto alcune cose anche dopo.
Questa è una sfida, questa è la nostra sfida in tutti i campi. È ovvio che noi non possiamo dimenticare che comunque stiamo parlando con chi vive a 9.000 chilometri di distanza e che se viene in Europa non vuole venire solo in Italia e vuole anche visitare qualcosa, quindi la toccata e fuga è tipica di chi arriva da lontano e quindi per forza di cose si semplifica l'idea, dice io vado, come fecero i giapponesi che le raccontavo nel 1800, dice io dai francesi prendo questo, dagli inglesi prendo questo, dagli italiani prendo questo, e quindi tendenzialmente noi veniamo presentati e i grandi sponsor giapponesi che portano cultura italiana tendono ad andare sul sicuro, quindi l'antichità, ovviamente il Rinascimento, si arriva al Barocco e poi da lì si comincia a trovarsi in settori avventurosi, e questo è un peccato, e naturalmente non è che è un peccato, è normale, ma sta a noi la capacità, diciamo, di aggiornare, di ampliare, di far capire che noi siamo, come dice lei, abbiamo vissuto anche dopo il Rinascimento.
Commissario, grazie davvero per la sua partecipazione a questa puntata oggi e buon lavoro con il nostro Expo per il 2025, inizia ad aprile. Manca tanto, ma non tantissimo, quindi immagino siate sotto.
Infatti sì, effettivamente si può fare, mi sembra un ottimo slogan.
Auspicio.
Per noi.
Mario Andrea Vattani è stato con noi, buon lavoro e a risentirci.
Grazie a voi e buona pausa allora.
Grazie, una pausa e poi ci ritroviamo.
Si può fare. Fare.
Scelta da Michele La Serra con cantanti stranieri che cantano in italiano. Proseguiamo il nostro discorso sulla lingua italiana e coloro che la studiano e perché la studiano, con Pierangela Diadori, professoressa dell'Università per Stranieri di Siena, linguista, direttrice anche di DITALS, che è la certificazione in didattica dell'italiano a stranieri. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Allora, ci sono ancora tanti studenti di italiano in giro per il mondo. Io mi chiedo perché, no? Prima ci stavamo domandando quali sono le motivazioni per studiare l'italiano, che non è una lingua appunto come può essere l'inglese o il cinese di cui uno ha bisogno, ma è una lingua che si sceglie di studiare di solito.
Certo, dunque è una lunga storia, perché abbiamo testimonianze di grammatiche di italiano per stranieri pubblicate all'estero già dal 600, nel 700, proprio perché è una lingua che era in passato particolarmente collegata alla cultura, alla letteratura, all'arte, e quindi rappresentava un completamento della formazione, tanto è vero che personaggi come Goethe facevano quello che si definisce ancora oggi il Grand Tour, era
decisamente
completamento della formazione. E questa tradizione non si è esaurita completamente, ancora permane questo interesse per la cultura italiana, diciamo con la C maiuscola, però già dagli anni, dalla fine del Novecento, erano molte altre le motivazioni che spingevano a studiare l'italiano, non ultimo l'interesse per il cinema, per la gastronomia, per la moda. Quindi diciamo che sono aspetti della cultura italiana.
E purtroppo ogni tanto perdiamo la connessione. Adesso ci perdoni, ma aspetti della cultura italiana, e poi non abbiamo sentito altro.
Che ancora oggi sono validi, diciamo, all'estero, no? Mi sentite?
Sì, adesso la sentiamo bene. Quindi perfetto. Aggiungiamo il cinema, che in effetti avevamo dimenticato all'elenco delle motivazioni. Quindi abbiamo detto la cucina, la moda, il canto lirico in particolare, l'arte, l'architettura, il cinema, tanti certo. Motivi per studiare italiano.
Ecco. Certo, non a caso l'italiano è presente da molti anni nelle varie università, specialmente in quelle dedicate alle lingue, ma anche alla cultura musicale, alle arti, eccetera. E certo è che ora il mercato delle lingue è molto più ricco di offerte, e quindi dobbiamo promuovere l'italiano anche su altri fronti. In particolare io che ho iniziato proprio quando anche in Italia si sono aperte una formazione più specifica nelle nostre università, cioè all'inizio degli anni Ottanta, ci sono nuovi percorsi di formazione degli insegnanti, perché l'insegnante preparato fa la differenza.
Sì, sicuramente. Deve anche immaginare, esatto, e lei si è specializzata, diciamo, anche in questo. Immagino che gli insegnanti di italiano che, diciamo, si formano adesso debbano avere competenze anche su questi settori di cui dicevamo prima, perché la richiesta da parte degli studenti stranieri è di imparare l'italiano, ad esempio, per capire il cinema o per conoscere l'arte. Quindi bisogna avere anche quelle capacità lì di trasmettere quel tipo di informazioni.
Certo, e non solo, perché l'italiano è anche richiesto come lingua per il lavoro all'estero. Sto parlando dell'estero, come mi suggerivate. Il discorso dell'italiano appreso da stranieri in Italia poi è tutta un'altra storia, perché intanto ha una tradizione molto più recente, da quando sono iniziati i flussi migratori verso l'Italia, e è diventato appunto un'emergenza quello di aiutare gli adulti lavoratori immigrati, i figli degli immigrati che si inseriscono nella scuola, e ancora sempre di più oggi i minori non accompagnati, i richiedenti asilo. Quindi c'è tutta una nuova diciamo una richiesta di italiano per motivazioni molto diverse, e anche qui possiamo dire che è nata questa professione in tempi molto recenti. Io ho vissuto proprio questa parabola, diciamo, perché quando ho iniziato a insegnare dopo una formazione classica e linguistica, Non c'era nulla in Italia paragonabile ad oggi. Siena, Perugia erano le due scuole per stranieri nate proprio all'inizio del Novecento con questo scopo, ma per quel pubblico che dicevo prima, cioè la persona colta che veniva in Italia per completare la sua formazione. E da allora le cose sono cambiate moltissimo, perché ci sono nuovi percorsi di formazione anche delle università, ci sono dei master. Io, come diceva, dirigo questo centro di ricerca proprio sull'italiano per stranieri e la formazione degli insegnanti, ma anche Perugia, Venezia, Roma, insomma, hanno dei percorsi,
le loro scuole,
analoghi.
Sì.
E questo ha delle ricadute forti, perché in passato la persona che era di madrelingua italiana sembrava autorizzata a insegnare l'italiano ovunque, specialmente all'estero era questo un prerequisito talvolta. E invece non basta, cioè essere di madrelingua italiana non vuol dire sapere insegnare l'italiano come lingua straniera. Bisogna mettersi nei panni del destinatario, dello studente, e vedere l'italiano e la cultura italiana con altri occhi. E questo, diciamo che è
questo vale
che
come
di fare.
Esatto, vale anche cioè ci è sempre sembrato normale immaginare che un insegnante di matematica, insomma, dovesse essere preparato a insegnarla la matematica, non solo capirla. Lo stesso vale, appunto, ci sottolinea lei, per chi insegna l'italiano deve essere in grado di aiutare la persona che non sa l'italiano e portarla sul percorso dell'apprendimento in maniera corretta, perché non basta essere italiani per insegnare l'italiano.
E questo certo, è un buon punto di partenza, ma per esempio
certo,
anche le pronunce regionali che noi portiamo in aula sono un elemento su cui riflettere, no? Non è l'italiano standard. Io stessa mi sto controllando per quanto è possibile per non avere un accento troppo forte nella mia regione. Ma non solo, per esempio l'editoria per l'insegnamento dell'italiano a stranieri tradizionalmente in passato era solo all'estero, e in Italia all'inizio del Novecento ci saranno stati due libri, e fra l'altro erano veramente una brutta copia dei manuali di grammatica per i ragazzi della scuola. Poi la svolta c'è stata negli anni Ottanta, ripeto, questi anni meravigliosi in cui si è capito che l'italiano all'estero era richiesto non solo come lingua di cultura, non solo come lingua di origine per le tante famiglie emigrate, ma anche proprio come lingua legata appunto al lavoro, per esempio. E poi in Italia si è capito che non si poteva insegnare come ai ragazzi italiani o agli adulti non alfabetizzati, per esempio nelle scuole che si affiancavano alle scuole superiori, e ci voleva un'altra capacità. E il primo libro di italiano per stranieri che ha avuto questa svolta, ha mostrato proprio questa diversa prospettiva, è stato quello di un professore bulgaro, il professor Katerinov, che ha scritto la prima grammatica innovativa. E da allora, ecco, diciamo che davvero si è cambiata un po' la situazione, si è cambiato il modo di concepire anche le difficoltà degli stranieri, che non sono le stesse degli italiani.
Tra l'altro immagino che sì, le difficoltà degli stranieri non siano tutte uguali, dipende dalla loro lingua di origine e dalla loro cultura.
Esatto,
dalla
lingua di origine, le lingue altre che uno conosce, le lingue ponte, che fanno spesso da tramite, no? So, un germanofono che sa il francese fa degli errori in italiano tipici dei francofoni, perché sente il francese più vicino all'italiano. Si sono fatti tanti studi, tante ricerche, anche proprio su quali sono gli elementi della grammatica italiana che per primi uno straniero acquisisce, e sono cambiati davvero anche proprio i manuali in base a questo. Una delle difficoltà, ora solo ce ne sarebbero tante, ma che tutti gli stranieri trovano nello studio dell'italiano, indipendentemente dalla lingua madre, per esempio, sono le doppie consonanti, oppure sono la differenza fra imperfetto e perfetto, cosa che per un italofono non esiste. Non abbiamo mai studiato a scuola queste differenze, magari fra passato prossimo e passato remoto, no? Ci sono regioni che non usano il passato remoto, nel nord Italia, per esempio, quindi ma ecco, non sono le stesse assolutamente. E quindi un insegnante di madrelingua deve solo ampliare il suo bagaglio culturale e vedere appunto come l'italiano ha degli elementi di difficoltà rispetto ad altri. Pensate, basta pensare alle lingue slave che non hanno l'articolo. Ecco, per uno slavofono, per un russofono, è difficile nell'ambito degli articoli determinativi, proprio perché non conoscono questa categoria, certo, nella propria lingua e hanno difficoltà.
D'altro canto,
l'articolo italiano ha delle regole precisissime, non è problematico, semmai.
Non lo so, a noi sembra non problematico, chiaro che appunto per altri può essere uno scoglio enorme, come anche per noi toglierlo nel momento in cui si studiano lingue in cui non c'è. Quindi sembra impossibile.
Beh, oddio,
che uno
è più facile.
Sì, però sembra impossibile.
Magari
che ti manchi,
ecco,
un
l'inglese
pezzo.
Ha un articolo molto semplice, ma che si usa in maniera diversa rispetto all'italiano. Lì troviamo qualche analoga difficoltà. Ma ecco, e le concordanze, le lingue non flessive, per esempio il cinese, no? Quando studiano l'italiano devono acquisire una capacità di mettere in relazione le parole l'una con l'altra, che nella loro lingua non c'è, non sono lingue che hanno la flessione, che hanno quindi la necessità di concordare articolo, soggetto, aggettivo, verbo, eccetera.
E quindi ovviamente l'insegnante che ha davanti uno studente cinese deve avere delle attenzioni e delle cure diverse rispetto a quando ha davanti uno studente francese, per esempio.
Non importa conoscere il cinese, naturalmente, però conoscere
le difficoltà
di questa lingua è indispensabile.
Precisamente. Pierangela Diadori, la ringraziamo, grazie per essere stata con noi e averci così condotto in questo percorso. Ricordo, insegna all'Università per Stranieri di Siena, direttrice di DITALS, certificazione in didattica dell'italiano a stranieri, che io prima o poi spero di poter così fare, seguire, sarebbe la mia ambizione per il futuro. Grazie davvero.
Bene, un augurio a tutti, buona domenica.
Buona domenica a lei, abbiamo una pausa per il traffico. Si può fare.
Fare.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito.
Abbiamo detto quindi che l'italiano si studia per tantissimi motivi, fondamentalmente per piacere e anche per appunto questioni di canto, di arte, di architettura, di cinema e di cucina. E a questo punto vogliamo andare a vedere chi frequenta la scuola ALMA, Scuola Internazionale di Cucina, che ha sede nella Reggia di Colorno, a Parma, quindi siamo in provincia di Parma, un luogo bellissimo che io ho avuto occasione di visitare qualche anno fa. Matteo Berti è direttore della didattica e chef di ALMA. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei per aver così ritagliato un pochino di tempo per essere qui con noi e raccontarci della scuola e dei suoi studenti internazionali, perché ce ne sono davvero tanti. Poi voi avete anche tutta una serie di collaborazioni in giro per il mondo, c'è anche una sede, se non sbaglio, distaccata, mi pare a Bangkok, quindi insomma avete diciamo una rete fittissima che ci consentirà di capire anche appunto chi è interessato alla cucina italiana e magari di conseguenza anche alla lingua.
Certo, sì, l'italianità, come ben sappiamo, attraverso il cibo è rappresentata in maniera molto forte. Noi abbiamo 20 scuole partner, vengono da tutto il mondo. Io mi stupisco tutte le volte che apro un corso e a volte apriamo corsi con 14-15 allievi con 15 nazionalità differenti per vedere una roba unica che è il prodotto italiano, l'italianità, ma poi soprattutto vivere l'Italia. Quindi scelgono di venire in Alma, non tanto perché un corso lo potrebbero fare, esempio l'ultimo corso che abbiamo fatto per gli internazionali sulla pasta, dunque imparare a fare la pasta lo puoi imparare anche a New York, no? Ora con i social, ma vivere l'Italia, vivere il gusto, vivere per loro quello, poi ovviamente la tecnica, quello che può insegnare Alma sicuramente, però il fatto proprio di vivere l'originalità che rende unica l'esperienza per gli internazionali.
Quindi voi dite è chiaro, possiamo andare a fare una scuola, un momento, un laboratorio, ecco, a New York siamo sempre gli stessi. Però se possiamo offrire anche una permanenza in Italia abbiamo molto più interesse, riscuotiamo molto più interesse.
Esatto, sì, guarda, anche la scuola che abbiamo aperto a Bangkok ora, tutti ci stanno chiedendo di fare un percorso, ma perché giustamente, no, è come dire, io che sono uno chef, imparare la cucina giapponese, se non vai in Giappone, come puoi capire la cucina giapponese? Quindi noi da sempre, dal primo anno, sono 20 anni quest'anno che viene festeggiata Alma, dal primo anno abbiamo sempre fatto collaborazioni perché potessero venire qui, quindi gli studi vengono fatti in Alma per poi essere dislocati in stage in tutta Italia e poi fare la loro carriera.
E con l'occasione imparano anche un po' di italiano?
Noi nel piano didattico di tutti i corsi mettiamo l'italiano, è una cosa che loro gradiscono molto. L'italiano, per esempio, durante il percorso di cucina vengono fatte anche delle dimostrazioni da chef esterni che non chiediamo che parlino l'inglese, ma che parlino direttamente l'italiano. E in aula c'è l'interprete che a fine lezione, sulla lezione dello chef, ci crea una lezione sull'italiano, proprio un italiano ovviamente basato tanto anche sulla cucina.
Beh, però è bellissimo, così hanno una possibilità di sentire e poi di imparare, di fare doppia, ecco, doppia esatto. Lezione, tutto sommato.
Sì, poi noi ci mettiamo anche il gusto, quindi noi i ricordi si amplificano, anche perché, come dicevo prima, tutti i nostri ragazzi vanno in stage e vengono dislocati nel nostro territorio italiano, dove noi non chiediamo che la cucina sia attrezzata nel parlare l'inglese, dove noi facciamo i corsi, sono fatti tutti in inglese per gli internazionali, a parte alcune scuole tipo i coreani dove c'è il traduttore diretto, ma l'obiettivo è che imparino l'italiano.
Quanti studenti stranieri ci sono in questo periodo ad Alma?
Noi abbiamo circa un 20% dedicato a tutti i corsi per gli internazionali, ovviamente quelli che funzionano di più. In questo momento stiamo facendo un corso a quattro mani con la Francia, metà è stato fatto in Francia, metà è stato fatto in Italia. Sono 21 studenti con 18 nazionalità, una cosa incredibile, no? Perché uno ha visto un pezzo della Francia, un pezzo dell'Italia, abbiamo appena chiuso un corso sulla pasta italiana, abbiamo gli internazionali di cucina in pianta stagna tutto l'anno, primo livello e secondo livello. E poi abbiamo i corsi tematici per le scuole, abbiamo appena chiuso con la Corea, adesso arriveranno quelli di Hong Kong e insomma siamo da sempre, dal primo giorno che ha aperto Alma e Scuola Internazionale di Cucina abbiamo puntato tanto sull'internazionale, ma perché poi diventano i nostri ambassador nel mondo.
Sì, sicuramente.
Perché, come ben sai, la cucina italiana spesso viene un po' sgraziata per la sua, tra virgolette, semplicità, mentre invece c'è una radice molto profonda. E si può solo studiare, se no non è fattibile rifarla.
Oppure viene rivenduta male, nel senso da qualcuno che la inventa di sana pianta, esatto. Con l'Italian Sounding, esattamente come accade con i prodotti Italian Sounding.
Bravissima.
C'è anche la cucina, che
bravissima.
A noi tutti viene in mente che Cozzalone in Svezia, credo, in questo momento.
Esatto.
Però
esatto,
succede così.
Esatto.
Io
precotta. È quello che non è, ma se ci pensiamo
io personalmente sono stata così ospite di persone che hanno presentato la pasta con sopra la parte stracotta, ma con sopra la marmellata, ecco.
Sì, dopo può succedere di tutto, quello che ha fatto discutere tanto anche in questo periodo, reinterpretata l'ananas sulla pizza, e nel mondo succede di tutto perché abbiamo una cucina semplice, ma nelle sue radici non è così semplice. Noi italiani lo sappiamo perfettamente, non c'è un italiano che conosce la cucina italiana, è talmente complessa, radicata in ogni territorio, in ogni singolo prodotto, se pensi tutta la regionalità, la tradizione di comune in comune, e noi questo lo insegniamo strada facendo, proprio la cucina tradizionale per poi passare all'evoluzione. E loro questa cosa la capiscono. E poi io sto imparando tanto, e noi pensiamo che il nostro gusto sia il gusto predefinito nel mondo, no? Perché noi diciamo, mentre invece, ahimè, non è proprio così, perché ad esempio gli asiatici non tollerano i coreani il formaggio, quindi una cacio e pepe non è, a primo impatto non è così facile. E poi, come ben sai, come ben hai detto, trovare un parmigiano, ad esempio, all'estero che sia degno del nome non è così facile. Quindi cerchiamo di fare una cucina autoctona, ma con tanta anche intelligenza, insomma.
Sì, stavo pensando a proposito di gusto, che probabilmente non siamo in grado noi, diciamo, che non siamo cuochi e neanche chef tantomeno, di fare, no, tutte le preparazioni tipiche della cucina italiana, però riconosciamo il gusto. Se il gusto è nostro, tra virgolette, cioè è evidente. Se invece viene storpiato, come accade nel mondo, lo riconosciamo immediatamente, diciamo questo non è italiano, sebbene porti un nome italiano. Ci sia scritto sopra bolognese, ecco, però non lo è.
Bravissimo. E loro la prima cosa che fanno è stupirsi. Noi partiamo proprio di lì, no? Fargli assaggiare un risotto fatto come si deve. Loro dicono: ah, quello che io ho mangiato a casa non era quello che ho mangiato nel mio paese, non era questo. Ora posso tornare nel mio paese e far assaggiare un vero risotto. Non sono banalità queste cose qua, sono cose molto importanti. Quindi il gusto è difficile da insegnare, no? Soprattutto con i francesi hanno una linearità. Loro lavorano tanto sulla tecnica, sulle salse, quindi diventa un po' più facile. Noi siamo fatti di ingredienti, di stagioni, la melanzana di parmigiana non è banale se non la fai nel periodo giusto, con la tecnica giusta, con gli ingredienti giusti. Quindi questo è veramente molto interessante. Loro, una volta che carpiscono, sono abituati a memorizzare per poi rifare, sono molto bravi, molto, soprattutto gli asiatici.
E mi pare di capire che gli asiatici siano un buon numero, Dalma, perché sì, in questo momento ci ha citato appunto i cinesi, abbiamo parlato di coreani, abbiamo detto di Bangkok, quindi c'è un grande interesse a est.
Sì. Siamo molto forti anche nell'America, sopra il Canada. Però gli asiatici sono quelli che hanno più sete ora e fame, nel senso che magari sono anche un po' la cucina francese per un periodo anche un po' strasbordato, no? Quindi hanno bisogno di questa cosa. Se poi pensi quello che gira intorno alla cucina italiana, perché non ci dobbiamo mai dimenticare di tutto quello che ci gira intorno, dalla colazione alla pizza, alla focaccia, a tutto quel prodotto che ora anche la pasticceria in questo momento sta rivivendo cercano il prodotto, no? Più che la tecnica, quindi il gusto, no? Il nostro tiramisù, piuttosto che la nostra panna cotta che noi tanto in Italia sgraziamo, mentre invece all'estero è uno dei dolci più mangiati. Ci sono quelle cose che noi italiani snobbiamo, tra virgolette, perché magari sono semplici, mentre invece, oppure magari non le troviamo mai fatte a regola d'arte, all'estero invece per loro quella roba lì è molto importante.
Allora, manteniamo alto il nome della cucina italiana nel mondo, ma anche dell'italiano nel mondo, grazie ad Alma, grazie a Matteo Berti, direttore della didattica e chef appunto di Alma, scuola internazionale di cucina. Se volete la potrete trovare su internet, imparare tutto quello che c'è da imparare in proposito, a sede nella Reggia di Colorno. Allora Matteo Berti, grazie, alla prossima occasione. Io sono giunta al termine di questa puntata e, come dicevo, anche di questa stagione di Si può fare, quindi a Dio piacendo riprendiamo a settembre. Ringrazio in redazione Michele La Serra e Silvia Bandelloni, oggi in regia c'è Anna Elena Riva e la linea va a GR24.